Non sapevo che era carnevale, l'ho visto qui a Chivasso, me ne sono accorto. Che c'erano i carri pronti per sfilare. Comunque, pensavo che in fondo il mondo è una grande carnevalata molte volte. Il mondo nel quale viviamo è posizionato sulle apparenze, sul mostrare qualcosa che poi alla fine è vuoto, no? Ingrandito, vedo questi carri enormi, no? Personaggi così un poco satirici, ma alla fine il problema è che questo mondo finisce. Questo è il grande problema della vita, è che siamo inseriti in un mondo che ha avuto un'origine e che va a dissolversi. E noi non ci accontentiamo, questo noi non va bene, credo che a nessuno vada bene. Poi dire il mondo, dico soltanto me, la mia vita, che è cominciato ad esistere e che avrà un suo termine, no? Perché quello è già il mondo. È qualcosa che ci infastidisce, perché siamo fatti per la vita e non per la morte, siamo fatti per dare vita ma non per dare morte, no? Ecco, e quindi è come se noi facessimo sempre fatica a guardare queste cose che noi chiamiamo la nostra escatologia, cioè il punto definitivo verso il quale stiamo andando. Ecco, e però credo che sia importante, perché se non guardiamo il mistero che scorre al di sotto della crosta che noi ci costruiamo, finiamo appunto per rimanere a un livello di non soluzione delle nostre domande più profonde, più vere, più autentiche, no? E le domande ci sono date proprio perché noi non ci accontentiamo delle risposte che ci diamo, ma abbiamo a essere aperti a una risposta che sia più grande di quella che noi possiamo darci. L'ultima volta abbiamo meditato su questo problema grave che è appunto il nostro destino finale, che passa attraverso una porta che si chiama la nostra morte. Non la morte in generale, la mia morte, la mia morte. E adesso ci domandiamo, ma quando si chiude questa porta e si apre, cosa c'è? No? E questo è il tema che vogliamo affrontare. Però io, prima di affrontare questo tema, che magari ci può incuriosire, no? Prima di affrontare questo tema bisogna riportare sempre la questione alla nostra umanità. Noi viviamo all'interno di un mistero, di un grande mistero. Nessuno di noi si è cercato, si è voluto, e ciascuno di noi se ne andrà quando meno lo desidera. Ciascuno, tutti così. Perché in fondo abbiamo trovato il gusto dentro questa vita e non abbiamo voglia di finire. E anche quelli che dicono, ma sì, basta, lo dicono così, ma non ci credono neanche loro che lo dicono. Perché la vita è bella. Perché la vita è qualcosa che riflette il mistero di Dio. Cioè il mistero per cui Dio ha voluto le sue creature. Ha voluto, come dire, realizzare quello che in fondo è il problema della vita, generare. Ha voluto generare altre persone che siano persone libere, siano persone che possano dire e ripetere quell'atto di amore con cui lui ci ha voluto. Credo che la gioia più grande di una vita sia quella di avere potuto far nascere qualcosa dalle nostre membra, dal nostro ingegno, dalla nostra capacità, come può essere un figlio, ma può essere anche ben altro. Io non ho generato nessun figlio, ma ho generato tante cose. Quando le passo in rassegna mi spavento addirittura. E dentro queste cose c'è come la gioia di aver dato vita, di aver fatto, come dire, di aver rigenerato qualcosa di totalmente gratuito. Siamo all'interno, cioè, di un mistero, cioè di un mistero che è appunto la vita. Come mai il mondo c'è mentre potrebbe non esserci? E perché ci sono io mentre potevo non esserci, poteva venire fuori un altro, non me, no? È una sorpresa questa, quindi è qualcosa che non possiamo non percepirne la preziosità, no? Anche dentro tutte le domande che pure possiamo avere, c'è una preziosità nella vita. Ieri sera, arrivando a casa tardi, guardo sempre una foto di me ragazzino, che avevo 11 anni quando sono entrato in seminario. Mi guardo e dico: ma io sono quello lì, no? Io sono quello lì, no? E anche voi credo che abbiate... Sono quello lì, che cosa vuol dire? Sono quella immagine che da sempre Dio in fondo ha voluto per me. Io quella roba lì, non, cioè quell'essere lì che ero io, non me lo sono voluto, capite? L'ho ricevuto, e tutto l'ho ricevuto. E dico: ma perché? Ma perché ho ricevuto io, proprio io, quella vita che ho io? E non posso fare altro che usare una parola che noi forse non, vedi, abbiamo sciupato, stiamo sciupandola. Io esisto per amore, esisto perché qualcuno mi ha voluto bene. Provate a pensarci, noi esistiamo perché qualcuno ci ha voluto bene, perché ha detto: io ti voglio. Per me questo è emozionante, mi fa rabbrividire persino. Qualcuno ha detto: per me, io ti voglio. Ti voglio alla vita. Voglio che tu esista. Un grande psichiatra che ogni tanto io vi cito, che si chiama Jacques Lacan, dice così: che l'amore è il dare qualcosa a qualcuno che non te lo chiede. Dare qualcosa a qualcuno che tu non hai e che lui non ti chiede. Qualcosa che non hai, perché? Perché l'hai ricevuto. Perché ti è stato dato. Lo dai a qualcuno che non te lo chiede. Infatti, nessuno di noi ha chiesto di venire alla vita, o qualcuno l'ha voluto. Vediamo, c'è qualche mano che si alza? No, nessuno. Dare qualcosa che non hai a qualcuno che non te lo chiede. È la gratuità. Però noi non pensiamo mai a tutto questo, no? E noi percepiamo la vita come qualcosa di dovuto. No? Abbiamo una percezione errata dell'esserci, del vivere, no? E la percezione errata è proprio questa, che noi non possiamo non esserci, no? Che ci è dovuto, non ci è dovuto niente. Ho qui tra le mani un pensiero di Cesare Pavese, che sapete che io ogni tanto amo ricordare alcune cose della mia giovinezza quando leggevo questi autori. Cesare Pavese aveva appena ricevuto il premio Strega, uno dei massimi premi negli anni 50, e scrive nel suo diario: hai ottenuto il dono della fecondità. Hai rigenerato volumi, libri, sei applaudito, no? Ti riconoscono come un grande letterato. Hai ottenuto il dono della fecondità. Sei il signore di te stesso. del tuo destino. Sei celebre come chi non cerca di esserlo. Non te l'aspettavi e sei diventato celebre. No? Eppure tutto ciò finirà. Questa tua profonda gioia, questa ardente sazietà è fatta di cose che non hai calcolato. Ti è data. Chi ringraziare? E anche chi bestemmiare il giorno in cui tutto finirà? Sentite il peso. Il peso di qualcosa che noi abbiamo gratuitamente, di cui siamo responsabili e che non possiamo padroneggiare. La vita, il mistero della vita. Ma noi a tutte queste cose non pensiamo, appunto perché è come dire, è come andare a scavare nelle fondamenta e accorgerti che le fondamenta non ci sono. E avere paura perlomeno che le fondamenta non ci sono. Noi siamo sospesi nell'amore di Dio. E l'amore di Dio non è così immediato, no? Beh, la prova di questo amore è che ci sei, che esisti. No. E noi esistiamo all'interno di un frammento. Siamo un frammento, come essere messi tra parentesi. Prima di questa parentesi della mia nascita non c'ero, finito, dov'è? Questa porta dove mi porta? Questo è l'uomo che si domanda, che si interroga, capite? E noi non possiamo non domandarci e non interrogarci, perché, insomma, dare le risposte della fede a delle domande che non si pongono è un po' da cucù. Io capisco, cioè, la risposta della fede, quella della rivelazione di Gesù Cristo, è una risposta interessante perché ho delle domande interessanti, altrimenti che risposta è? Se io ho fame e grido, ho fame, e viene un signore e mi dà un paio di scarpe, cosa me ne faccio? C'è una risposta che non risponde alla domanda, capite? Noi non è che non abbiamo risposte, è che non poniamo domande, questo è il problema. Noi abbiamo le risposte della fede ma senza domande, e così quelle risposte lì ti lasciano così, soddisfano la tua intelligenza del momento, ma non vanno a cogliere il problema della vita. Perché se non c'è una ferita, la guarigione non la percepisci e hai la sensazione di stare sempre bene. Ma appena arriva la malattia capisci cosa vuol dire il bisogno del guarire, no? Ecco, quindi pensare a quello che è il nostro destino, io dico che ha valore nella misura in cui io mi pongo una domanda su quel destino. E la domanda su quel destino è fatta di due piccole interrogativi. Da dove vengo e dove vado? E ieri, venendo a casa da Roma, ho avuto una sensazione che vi assicuro che mi ha... Difatti ve la racconto. Salgo a Roma, nel mio vagone non c'era nessuno. Nessuno, capite? Arriva il bigliettaio... Biglietto, ecco, bene, tutto a posto. Arrivo a Bologna, devo cambiare treno, tra l'altro devo fare una corsa perché da Bologna è un trigomero, come dite voi in piemontese, no? E arrivo finalmente sulla carrozza, salgo sulla mia carrozza, non c'è nessuno. Poi mi siedo lì, lavoro, faccio il mio lavoro. Poi, siccome il treno va, Io ho guardato l'ora, mi sono alzato un po' prima perché ho detto non vorrei che il treno, come dire, mi passasse via dalla stazione di Piacenza, dove devo scendere e sto fresco, eravamo a mezzanotte. E mi giro indietro e guardo sta carrozza, più lunga di questa roba qua, più lunga, tutti i posti vuoti, mi guardo. Mi è venuto in mente, ma proprio, e il mondo è fatto così, un treno che va, dove uno, se non sta attento, si trova su una carrozza vuota, no? E uno non si domanda da dove viene e dove va, è sulla carrozza. Guardate che non voi siete bravissimi, la maggioranza della gente è sul treno della vita, ma non si chiede da dove viene e dove va. E così quando arriva il momento del bigliettaio, dice, scusi, il biglietto. Il biglietto? No, e perché il biglietto? No, io sono sempre stato qua. No, caro, lei non è sempre stato qua. No, perché questo treno l'ha preceduta. Questo è il problema, no? Da dove vengo e dove vado? Questo è il problema della nostra umanità, no? Certo, diceva Pascal, gli uomini, avendo paura di porsi queste domande, hanno pensato bene di non pensarci e di divertirsi. Però, insomma, io dico che voi, che siete delle brave mamme, se avete un bel tappeto, non è che quando fate la pulizia alzate il tappeto e buttate sotto la monnezza, no? O fate così? Ah no, non fate così. No? Cioè, è ridicolo non pensarci, bisogna pensarci, no? Ecco, qui allora si cominciano ad aprire le strade. Come sarà questo futuro? No? Allora, se noi abbiamo pressante la domanda, capiremo come anche la risposta può essere interessante o meno interessante. Bene, allora dicevamo che la nostra vita è sì una porta che si chiude, ma nello stesso tempo è come porte girevoli che mentre si chiude si apre. E si apre dove? Come? Beh, innanzitutto si apre avendo noi sulle spalle una storia. Noi costruiamo una storia di libertà. Una storia nella quale noi siamo veramente attivi. Una storia dove noi abbiamo amato, dove noi abbiamo costruito, una storia dove abbiamo anche perduto, una storia dove abbiamo vinto. Cioè, quello che ho fatto io, l'ho fatto io e soltanto io. E quello che hai fatto tu, l'hai fatto tu e soltanto tu. Capisci? Tu hai la tua storia. Questa storia è qualcosa di grande. Io quando guardo le mie agendine, io ho delle agendine che risalgono a 30 anni fa. Quando le prendo in mano mi spavento, forse ve l'ho detto qualche volta. Quando le apro in mano mi spavento, perché un po' qua, un po' là, un po' su, un po' giù, qui, e qui dove sono stato, oh, quando vedo certe cose. Eppure, quella lì è la mia storia, capite? Pensate alla storia quando avete messo al mondo dei figli, quando avete insegnato, quando avete lavorato, gli incontri che avete fatto, gli affetti che avete provato, come dire, i dolori, le deviazioni, tutto quello che c'è stato. È la vostra, la nostra storia. Ed è una cosa grande, una cosa bella. No? Ma questa storia, ecco, resta lì sospesa per aria? Nessuno di noi vuole che sia sospesa per aria. Noi vogliamo sapere che esito ha questa storia, o no? Ecco, questa storia si chiama giudizio. Questa storia entra dentro in un giudizio. Perché io voglio sapere se questa storia è positiva o se questa storia è negativa. Io voglio sapere se il mio vivere è stato utile, ha un valore oppure non ce l'ha. Se è stato tutto una buffonata, un gioco a perdere, io voglio saperlo. È un'esigenza della giustizia che è dentro nel cuore umano. Noi vogliamo sapere se chi si è impegnato per la vita avrà un esito esattamente identico come quello che ha buttato via la vita. Avrà lo stesso esito? Io voglio saperlo. È valsa la spesa di sacrificarmi, di impegnarmi per costruire qualcosa di buono, di bello per me e per gli altri? Oppure non valeva la spesa? Allora, scusatemi, se l'orizzonte di questo mondo fosse il nulla, come oggi molti pensano, no? Boh, tanto, se muore un pugno di terra sulla tua bara, magari un fiorellino di qualcuno che ha avuto un affetto per te, e poi chi si è visto, si è visto. Se questo è l'esito, allora tutto il bene, tutta la storia che io posso avere fatto, dov'è? Dove va? Fallisce. Esattamente come quello che ha detto, ma chi se ne frega, io mi godo la vita. Sentite che c'è una stonatura. C'è una stonatura. Quindi una storia ha dentro di sé un'esigenza che di venire giudicata. E scusatemi, non basta che venga giudicata per gli altri. Ma perché chi sono gli altri per giudicare me? Posso avere costruito delle cose belle, gli altri possono dire sì, un grande autore, un personaggio, eccetera. Ma e poi? Ma cosa cambia dalla mia vita una cosa di questo genere? Non cambia niente. Io ho bisogno di un giudizio, di un giudice che sia imparziale. Ho bisogno di un giudice che dica: questo è veramente fatto bene, oppure che abbia il coraggio di dirmi questo non doveva essere fatto, perché contraddice quello che tu sei. Io ho bisogno di sentirmi dire anche questo non andava fatto, ho bisogno. Perché noi vogliamo, come dire, l'autenticità. Ecco, allora qui noi veniamo introdotti a quello che è l'apertura dei libri della storia, no? C'è un bellissimo passaggio nella Rivelazione, che è nel libro dell'Apocalisse, nel quale si legge proprio così, riguardo a Gesù. Gesù che è l'agnello immolato, che è colui che si è sacrificato per il mondo, è colui che ha voluto assumere su di sé tutto il male, il dolore, tutto quello che costituisce negatività, l'ha riassunta dentro di sé come un agnello muto che è stato portato al macello per poterlo redimere attraverso l'amore, per poterlo rinnovare con l'amore, perché voi sapete che l'amore è immortale. Quando si vuole bene si trasforma tutto. Pensate a una mamma con un bambino. Il bambino cade, si fa male, piange e la mamma lo raccoglie. Il bambino, sentendosi accolto, si sente guarito. Infatti smette di piangere dopo un po', no? La mamma gli soffre. Non c'è niente. Oh, finito. L'amore è così. Ebbene, allora l'agnello immolato, Gesù, che assorbe come una spugna tutto il male del mondo, Attenzione, guardate che è il figlio. Il figlio eterno di Dio, non è uno qualsiasi. È l'eternamente generato. Ha assorbito tutto. Ebbene, in questa visione si dice così. Tu sei degno di prendere il libro, quale? Il libro della storia, e di aprirne i sigilli. Perché sei stato immolato? Perché hai dato la tua vita? Perché hai amato? Perché amare vuol dire dare la vita. Perché sei stato immolato e hai riscattato per Dio, per il tuo Padre, con il tuo sangue, dando la vita e dandola in maniera sacrificale. Uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione, perché in te, che sei il principio di tutto, colui nel quale tutto è stato fatto, è stato generato, perché tu hai trasformato tutta la nequizia del mondo, l'hai trasformata in un libro aperto, in un libro che anche dentro a tutti i suoi limiti fosse un libro che parlava dell'amore eterno con cui Dio ci ha voluti. E hai costituito di questa gente, per il nostro Dio, un regno nel quale tutti regneranno sopra la terra. È un'immagine. È un'immagine per dire che Dio, in Gesù, restituisce questa creazione che sta a cuore a Dio, cioè tutto il mondo, pensate, il mondo dall'origine, da quando è iniziato fino a quando finirà, che non sappiamo. Questo mondo è una storia grandiosa, è una storia che Dio ha messo in piedi perché è l'amore degli amori, perché è effusivo, perché vuole la vita. Ebbene, questo mondo che si è sperduto, che va dietro alle proprie fantasie, che gioca, come dire, al ribasso rispetto a quello che ha ricevuto, questo mondo è talmente amato che il figlio, nel figlio, è come racchiuso nel suo principio, e lì lui ha trasformato tutto restituendolo nella sua verità, nella sua bellezza. Per cui tutti noi riceveremo proprio la bellezza che abbiamo anche costruito con le nostre mani, ma che sostanzialmente ci è data dalla gratuità di Dio. Ecco, quindi, quando noi moriremo, cosa capiterà? Capiterà che ci troveremo di fronte a questa presenza. In termini tecnici questo si chiama parusia. La parola che si trova nel Nuovo Testamento, la parola vuol dire uno che si rende presente, no? Uno che si manifesta, no? Immaginate, si apre la porta, entra dentro uno, appare, si presenta, la parusia. Alla fine del mondo ci sarà la parusia, quando noi moriamo, sapete cosa capiterà? Che ci incontreremo faccia a faccia con il mistero della vita. Quel mistero che adesso è nascosto, quel mistero che adesso noi non riusciamo a capire, no? Quel mistero di cui noi abbiamo semplicemente delle piccole scintille. Per esempio, quando noi ci vogliamo bene, quando noi vediamo nel volto di un altro un sorriso che ci fa bene, è già un pezzettino, proprio una scintilla di paradiso. Quando noi subiamo una ferita, qualcuno che ti odia gratuitamente, così, magari per invidia, per gelosia, che so io, no? Uno ti disprezza. Cosa provate? Un taglio. Sì, è una briciola di inferno, Vedete che noi siamo abituati a queste cose e noi sentiamo che una cosa vale e che l'altra non vale. No? Bene, allora nell'atto della nostra morte avviene l'incontro l'incontro con il mistero, che non è impersonale, ma che ha un volto, che ha il volto di chi? Di colui nel quale siamo stati creati. Allora facciamo una piccola parentesi. Quando un bel giorno noi siamo venuti alla vita, due piccole molecole che si sono unite, XY, no? Che è una biologia. Una biologia riproducibile. No, oggi gli scienziati riproducono la biologia umana. Ma dentro a quella roba lì, dentro a quel minuscolo esserino lì, cos'è che c'è? C'è un DNA particolare, che oltre alla stringa del DNA, diciamo così, biologico, c'è un principio particolarissimo che rende te unico rispetto a tutti gli altri, perché ciascuno non si ripete. Capite? E che cos'è questo? Biologicamente ci ripetiamo. E difatti si costruisce, si fa la scienza, no? Uno viene guarito perché ormai ha capito che il cuore funziona così, se non funziona così bisogna aggiustarlo, chirurgia. Biologicamente ci abbiamo, come dire, siamo ripetitivi. Siamo uno, insomma, la struttura biologica, ma noi non siamo non soltanto, abbiamo detto l'ultima volta, la struttura biologica. Dentro di noi, dentro quell'esserino lì, c'è un DNA spirituale. Noi diciamo spirituale per dire che è trascendente, per dire che non è limitabile alla, come dire, che non si identifica unicamente con quella biologia lì. Noi lo chiamiamo con una parola così, che magari è deformata, la chiamiamo anima, la chiamiamo realtà spirituale, la chiamiamo spirito, no? Che si sviluppa insieme alla nostra corporeità, no? Si sviluppa insieme, in un intreccio misterioso. Per cui adesso sono qua che vi parlo e voi siete qua che mi ascoltate e che probabilmente mi capite. Dico probabilmente, non lo so, perché magari non mi esprimo bene, però c'è un'intesa, ma guardate che non c'è solo un'intesa logica di pensiero, c'è un'intesa anche affettiva, no? Nel senso che io godo nel vedere le vostre facce che mi ascoltano, così come voi gioite probabilmente se io vi presento qualcosa in maniera tale che vi, come dire, che susciti un desiderio dentro di voi. È una meraviglia questa cosa qua. Due cagnolini si annusano, ma non si capiscono. Al massimo abbaiono l'uno contro l'altro. Ma due esseri umani o si respingono, vabbè, fa parte della libertà, oppure scoprono una simbiosi, una sintonia, che è quello che capita quando noi diciamo ci innamoriamo, no? Che è un fenomeno bellissimo. Perché dopo tu non ti innamori di un corpo, ti innamori di una persona, no? Di una storia, ti innamori di due occhi che ti guardano, no? Di una mano che ti accarezza, ti innamori di tutto un complesso. No, mi spiegare? Dovreste spiegarmelo voi questo, non io. No, ci si innamora di quello, cioè, quando voi prendete il vostro bambino, la vostra bambina, il primo che è nato, che cos'era quella roba lì? Cioè, capite? Che non era un corpicino così, era ben altro, era un mistero, qualcosa che vi attirava, sentivate la vita che fluiva lì dentro, no? E lo guardavate così, con quella sorpresa, con quella gratitudine, che è caratteristica di una mamma, di un papà, nel vedere la propria creatura, no? E lì c'è lo spirito che opera, che lavora. Ecco, benissimo. Allora, ma da dove viene questo? Tutto questo dove viene? Noi viviamo in un'epoca dove uno preferisce sentirsi discendente di una scimmia piuttosto che riconoscere che la realtà umana ha un principio così bello che è quello di un fondamento che ci fa esistere. Bene, la fede ci dice che ciascuno di noi, quando viene creato a immagine del Figlio. Per cui noi ci troviamo dentro, come DNA, l'immagine di Gesù. Questo noi ce lo ricordiamo attraverso il gesto del battesimo. Ma ho capito, ma noi lo abbiamo tutto ritualizzato, no? Per cui tutto quello che sta di fuori è quello che funziona. Poi il mistero che accade è quello lì. Facciamo carnevale, appunto, no? Per il carnevale è tutta una parata. Ma io, tu, ciascuno di noi, è creato a immagine del Figlio. E voi sapete cosa vuol dire un figlio? Meglio e più di me. Vuol dire che quel figlio lì non è il tuo duplicato. Vuol dire che quel figlio lì ha una sua libertà e una sua storia che non ha ancora sviluppato, ma che svilupperà, e di cui tu sei chiamato a proteggere, a custodire, affinché realizzi la sua qualità di dimostrarsi figlio, figlio di quel figlio nel quale è stato costruito. Quindi noi siamo, come dire, siamo un mistero a noi stessi, un mistero che ha come sorgente il Figlio di Dio. Perché Dio, quando ci ha creati, ha pensato, ha detto: io voglio una creatura che sia come mio Figlio. E siccome noi come creatura ci siamo persi, ci siamo smarriti, che cosa fa? Ha chiesto a questo Figlio, eternamente generato, che se ne stava bene all'interno del seno del Padre, diciamo così con i nostri linguaggi, dice: senti, guarda che quella gente lì, a cui vogliamo bene perché l'abbiamo creati noi, quella gente lì ha smarrito la bussola che li fa, che li orienti, è perduta, ma vedi come agisce, vedi come fa. Allora, dai, vai tu. E ha voluto che si incarnasse, che prendesse la forma umana come ciascuno di noi. E in questa forma umana ha voluto vivere quello che viviamo tutti, per aiutarci a capire che quella vita che viviamo tutti, nel bene e nel male, ha un esito positivo, ha un esito di gloria. E si chiama risurrezione. Gesù è risorto perché tutti noi potessimo avere un futuro di gloria. Perché tutto il bene che riusciamo a costruire non vada perduto. L'universo non è un lavandino dove si butta dentro tutto e tutto finisce nella cloaca. Lo dico in maniera brutale, ma guardate che questo è quello che purtroppo molta gente, non si parla del buco nero. Avete sentito, no? Ah beh, nessun uomo, ma è la storia. Ma non lo sanno neanche loro quello che lo inventano, quello che lo dicono. Quindi la storia non ha questo destino di fallimento. Ma la storia è chiamata, cioè la mia storia, la tua storia, la nostra storia. Sentite. Ma noi saremmo capaci di voler bene a qualcuno se questo qualcuno che noi vogliamo bene lo utilizzassimo solo per il nostro autocompiacimento? Sarebbe dignitoso? No, ragazzi, se io gli voglio bene perché lo amo. E se lo amo per gratuità. No? Magari lui non, o lei non mi capisce, ma io gli voglio bene. E questa è la dignità dell'uomo. Bene, Dio che ci ha creati Ecco, vuole che noi ritroviamo la nostra umanità in quel figlio nel quale tutta la nostra struttura è, dalla quale tutta la nostra struttura è segnata. Sentite, ma perché Gesù nel Vangelo dice: se non diventerete come bambini, cioè come dei figli, non entrerete nel regno dei cieli, no? Non potete venire a entrare nella comunione dei santi, in quella gioia che io ho preparato per tutti. Non potete, perché vi si entra soltanto come si nasce, no? Si nasce come bambini, attraversando una porta. Si nasce così, si nasce nel dolore. È così che noi siamo chiamati a passare attraverso il dolore della morte, ma al di là della morte vi è una presenza che ci accoglie. È la presenza di Gesù, nel quale siamo creati. Di fronte a Lui noi entriamo, capite? Di fronte a Lui. E rivedremo le cose come sono. A faccia, ci dice la scrittura. Io non sto qua a leggervi tutti i brani, magari questo video dobbiamo leggerlo perché ve l'ho scritto. E noi tutti, a viso scoperto, riflettendo come in uno specchio la gloria del Signore, veniamo trasformati in quella medesima immagine. Cos'è quell'immagine? È Gesù. È l'immagine nella quale noi siamo creati, capite? Veniamo trasformati in quella medesima immagine di gloria in gloria, di bellezza in bellezza, di canto in canto, di melodia in melodia, in un abbraccio senza fine. Secondo l'azione dello Spirito del Signore, secondo la dinamica che lo Spirito del Signore, cioè il suo amore, ha generato dentro il mondo. Noi oggi vediamo in modo confuso, come in uno specchio, ma domani vedremo a faccia. Ecco, allora il nostro dopo morte è l'incontro con colui nel quale ci siamo identificati, che abbiamo imparato ad amare e di cui abbiamo voluto prendere i contorni. Cioè anche noi, nella nostra vita, noi di cristiani, siamo chiamati a prendere i contorni di Cristo. Cioè ad agire come agiva Lui, a guardare il mondo, le cose, come Lui le guarda. E come le guardava Gesù le cose? Invitato alle nozze di Cana. La cosa più bella del mondo, no? Dove due amori, come dire, si consolidano e vengono riconosciuti da tutti. E viene a mancare il vino. E che fa? Senza tante storie, soltanto un poco con sua madre, alla quale dice: ma guarda, forse non è ancora arrivata l'ora. Ma la madre, come tutte le donne, è un po' spiccia. Cioè, sentite ragazzi, fate quello che lui vi dice, no? State lì a ragionare troppo, lasciate che siano gli uomini a ragionare, fate quello che... E allora Gesù dice: va bene, allora sentite, riempite di acqua queste idre, e tutti ne bevono, e nessuno sa da dove arriva sta roba. Mica il grande, come dire, sfarzo, non so, il miracolo, cosa è capitato, no, niente. C'è una mamma a cui è morta la bambina, e piange, e vanno da lui e gli dicono: maestro, puoi fare qualcosa? Sì, sì. E mentre lui va, ci sono lì le donne che piangono, che si strappano i capelli secondo le mode dell'antichità, e invece gli uomini, gli intelligenti, gli dicono: oh, ma cosa vai lì? È morta? Non c'è più niente da fare. Dice: non preoccupatevi, lasciateli dire voi là. Entra dentro, dice niente, prende per mano, te li alzati. E poi cosa fa? Esce fuori a fare la sceneggiata? Dice, sentite, dategli da mangiare, poverina. Era stecchita. Gesù agisce così. Oggi avete letto, siete andati a messa. Un lebbroso, no? Allora il lebbroso deve stare fuori, non conta niente, no? A quando arriva dovete coprirvi la faccia. Pensate alla purità ebraica. Dovete coprirvi la faccia fin sopra il labbro superiore. Mi ha colpito questa roba qua, la mia. Fin sopra il labbro superiore. Cioè, proprio immaginate, cioè, è la peste, no? Ma scusate, appunto, dico, noi ma però lo facciamo anche noi, no? Mascherina, è per di più mascherina nera, no? Eh sì, oppure c'erano le mascherine colorate, ma erano mascherine, no? Esattamente così. E perché un appestato deve stare fuori. E Gesù dice, senti il grido di quest'uomo, guariscimi, se puoi. Dice, va, sei guarito. Gesù agisce così. Vede i cigli dei campi e dice, che bello, padre, è una meraviglia. E vede gli uccellini, ma che cose buone. Ma guarda questi uccellini. E il padre è colui che getta i semi persino sulla strada, perché anche i passerotti possono mangiare. L'altro giorno ero lì che guardavo tre o quattro passerotti. Dov'è che ero? Non mi ricordo. Ah, sì. Ero in macchina, mi sono fermato in un autogrill, avevo sonno, ma prima di avere sonno c'era lì un cespuglio e c'erano tutti i passerotti che andavano lì, che beccavano. E ho detto, ma guarda che meraviglia. Poi mi sono addormentato un poco. E Dio agisce così, no? Agisce valorizzando la sua creazione, perché la sua creazione è una cosa buona. Gesù fa questo, capito? Noi siamo chiamati a prendere i contorni di questo figlio che si occupa della sua creazione. Sentite, tutte le campagne, l'ecologia di qua, l'ecologia di là, perché altrimenti sprofondiamo. Ma come cristiani? È così semplice. Non c'è problema che dobbiamo agire per paura. Dobbiamo agire perché il mondo è una cosa bella. Perché se io prendo questo straccio qua, lo piego e lo butto in terra, non è mica una cosa bella. Una cosa bella? Appunto. È l'intelligenza che ti fa capire questa roba qua. No. L'ecologia, il mondo, è la creazione di Dio che mi è data, perché da quella creazione lui vuole tirare fuori che cosa? Il mondo bello che ha sempre sognato e che noi abbiamo un poco, diciamo, perché poi per forza di cose è poco, perché siamo limitati, capite? Per fortuna, eh? Perché il nostro peccato, per quanto sia grande, proprio meschino, eh? Meschino vuol dire piccolo. Mentre, attenzione, un grammo di amore, che magari si esprime in un sorriso, in un abbraccio, in una carezza, vale il mondo intero. Ah, ma noi queste cose qua non riusciamo a capirle, perché il male non ha peso, capite? Mentre il bene, piccolissimo, appartiene a Dio, quello è vita, no? Bene, noi verremo giudicati dunque, eh? Quindi un incontro, un faccia a faccia e un giudizio che è che qui noi adesso cominciamo a giocare di fantasia. Un giudizio, immediatamente ci viene in mente il tribunale, il diesire, diesilla, no? Tempi brutti. E quindi noi ci sentiamo lì, no? un po' come soggiogati. Beh, un po' di paura si fa anche bene, così almeno ci aiuta a non essere così. Però noi proiettiamo sul mondo di Dio quello che noi viviamo in questo mondo. Ma è così il giudizio di Dio? Possiamo guardare il giudizio di Dio secondo i nostri parametri? Da questo punto di vista dobbiamo anche noi imparare a non reduplicare i nostri pensieri in Dio. Guarda che Dio è più grande di quello che tu puoi pensare. Sai? Guarda che Dio sa che sei suo figlio e quindi ti guarderà con quegli occhi lì. Guarda che Dio è quello che ha chiesto suo figlio di andare a morire sulla croce per te. Ti guarderà con quegli occhi lì. Non ti guarderà con gli occhi del carnefice. Non ti dirà, hai sbagliato, paga. Guarda, ti punirai da solo. Perché sentirai il dolore di quello che hai fatto. Perché ti diventerà tutto chiaro e dirai, che cretino. Lo dico al maschile, così almeno, siccome la maggioranza siete donne, potete sentirvi libere. Ti dirai, che cretino che sono stato. Ma che cosa mi è saltato in mente? Quella volta che ho vissuto di gelosia, quella volta che ho trattato male il mio vicino di casa, quella volta che ho, tutti i pasticci che facciamo noi, no? Beh, pensateli, quanti ne abbiamo fatti, no? Nella vita. E ti saranno chiari tutti in un colpo davanti. Sarà lui che ti condanna. O non sarà lui che dirà, povero figliolo, vieni qua, va, che anche tu sei figlio mio. Vieni qua che ti voglio bene. Oh, è la liberazione, capito? Noi dobbiamo pensare così. Ci verrà chiesto una cosa. Siccome a Dio sta a cuore la creazione, perché l'ha fatta? L'ha fatta Lui, no? Scusate, a voi stanno a cuore i vostri figli? Sì o no? Ah, allora, se qualcuno va a toccare i vostri figli, cosa dite? No, eh? E se qualcuno fa del bene ai vostri figli, cosa dite? Oh, che bravo! E alla fine di tutto, capitolo 25 di Matteo, cos'è che ci dirà? Ci dirà precisamente questo. Avevo fame e mi hai dato da mangiare. Hai visto in quell'affamato lì, che ti domandava qualcosa, hai visto il volto del figlio mio. E tu ti sei comportato come il figlio mio. Allora vieni, benedetto dal Padre, vieni con me. E invece dirà all'altro che non ha avuto questa capacità, lontano da me. Qui poi dopo viene utilizzato il linguaggio, come dire, schematico, lontano da me, come a dire, renditi conto di quello che hai fatto. E rendersi conto è quello che ci fa star male. Come se uno venisse lì e vedesse tutte le tue malefatte. Come stareste? Ah, orca miseria! Pensavo di tenerla nascosta, invece te, guarda lì. Quello lì, e poi dopo magari mi ha fatto la clac, no? Hai visto quelli, quella prova? Uno non ha più il coraggio di uscire. Questa è la lontananza. Da me, cioè il dolore, è il dolore del giudizio, che sarà come un taglio che ti fa capire il bene, ti fa capire il male, ti fa capire che cosa tu hai costruito di buono e che cosa tu non hai costruito di buono. Ecco, il giudizio di Dio viene così. È il giudizio di un padre che ha chiesto a suo figlio di morire sulla croce per te e che adesso chiede a te di vedere se il tuo modo di essere si è comportato come quella figliolanza che lui ha messo dentro nel tuo cuore. Siamo tutti figli, capite? Siamo figli di questo Padre che ci ha voluti. E quindi quello che ci viene chiesto è se noi siamo capaci di voler bene o no. E voler bene cosa vuol dire? Vuol dire fare in maniera di implementare la vita con qualcosa sempre in più. Costruire qualcosa in più di quello che c'è. Generare vuol dire questo. E il Signore ci domanderà se noi abbiamo reso questa creazione così più bella, più giusta, più vera, più autentica. No? Ecco, quindi bisognerebbe che noi reimparassimo sempre a leggere, no, il futuro, non utilizzando come dire, le nostre categorie umane, che sono categorie appunto: hai sbagliato, paga, hai fatto bene, ti lodo. Ma cosa fa una madre e un padre di fronte a suo figlio disgraziato che ne combina tutti i colori? Due sberlotti glieli dà, oggi non si può neanche più fare quello, no? Vabbè. Io, a dire il vero, non ho mai preso nessuna sberla da mio padre. Le ciabatte di mia madre erano talmente volatili che non mi raggiungevano mai. No. Ma due occhi che mi guardavano e mi trafiggevano di mio padre a quelli, ragazze mie, mi trafiggevano e mi riempivano di dolore. Perché allora lì, in quel momento lì, è come se ritornassi su di me e capissi che cos'è che avevo combinato, no? Il giudizio è qualcosa di questo genere, capite? Cioè è un amore che mi trafigge per purificarmi, per pulirmi, per restituirmi a me stesso, perché io sia veramente capace di amare finalmente, no? Perché quella vita che ho ricevuto gratuitamente la possa finalmente ripresentare e ringraziare Dio perché, guarda, ho partecipato anch'io alla creazione buona che tu hai voluto e vi ho partecipato come quando... Sì, quando ho asciugato una lacrima, quando ho messo al mondo un figlio, anche se mi dava fastidio perché ero lì tutto attribolato o tribolata perché mettere al mondo un figlio voleva dire sacrificarsi, quando ho perdonato a quella persona che mi ha voluto del male e lì ho costruito il mondo. Perché noi costruiamo il mondo, capite? O lo distruggiamo. E quindi prepariamo la dimora, quella che chiamiamo la dimora eterna, è questo mondo qua che è trasfigurato, non è un'altra roba. Ecco, il mio dispiacere, sapete qual è? È che noi cristiani utilizziamo la nostra fede come dei flash, come delle diapositive, no? Proiettiamo lì. Che sono le nostre fantasie, ma ascoltiamo la parola di Dio, no? E la parola di Dio ci illumina veramente, no? Ci illumina e ci fa capire queste cose. Ecco, io il mio sforzo è stato quello di tradurlo, questa parola, perché se volete mi fermo lì e vediamo, ma quello che a me preme è proprio questo, che noi impariamo a capire che siamo all'interno di un mondo che è amato, di un mondo che è stato voluto gratuitamente e che colui che ci ha voluti, che noi chiamiamo con una parola così Dio, colui che ci ha voluti non vuole che questo mondo vada perduto. Non vuole. Così come una mamma e un papà non vogliono che il loro figlio si perda. Abbiate pazienza. Sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. E non voglio che nessuno si perda, nessuno. Questa è la nostra fede. È la fede di un Dio che è Padre. E quando ha dovuto fare qualche cosa contro di noi, non ce l'ha messo sulle spalle, ma le ha messe sulle spalle del suo figlio, perché quel figlio aveva la capacità di sopportare, di portare tutto il dolore del mondo, mentre noi non ce l'abbiamo. E chiede a me di imitare, per quel poco che sono capace, questo figlio che è capace di portare il peso degli altri, che è capace di sacrificarsi per qualcun altro. Perché soltanto quella è l'immagine vera dell'umano, dell'uomo. Ma allora, non so io se riesco a rendervi l'idea. Vedete che, allora, il mondo che noi che pensiamo, il mondo dell'aldilà, non è una cosa diversa da quello che io già costruisco qua. Ma è la glorificazione, è il togliere tutte le bende che ci sono sul mondo futuro, togliere le bende, perché questo mondo è velato, questo mondo noi non lo vediamo, cioè, io non posso vedere cosa c'è dentro nel cuore di ciascuno di voi e voi non potete vedere cosa c'è dentro di me, no? E quindi è velato, è nascosto, ma colui che ci ha creati vede tutto. Bene, questo Dio che ci ama saprà frugare in tutte le nostre traversie, saprà frugare e trovare quei frammenti di bene che per lui sono tutto, perché tutto il male che noi abbiamo fatto è niente, capite? Alla fine è fuffa. Che è? Mi fermo. Perché adesso parliamo del purgatorio dopo, eh? E allora? Del giudizio. Parlato della parusia e del giudizio. Aspetta, il purgatorio è un'altra roba. No, non è che sia un'altra roba, è un po' la continuazione di questo. Perché dopo c'è anche il paradiso e c'è anche l'inferno, Preparatevi, Beh, però, sentite, va bene la letteratura del nostro Dante, però adesso non riempiamo le nostre fantasie, non buttiamo addosso a Dio le nostre fantasie. Anche se esistono oggi, io... No, basta. Andiamo a mangiare qualche cosa, così io mi riposo un istante, se no finisco per dire cavolate.